Cominciamo con la prima diretta, parleremo delle elezioni in Spagna. Abbiamo con noi Rolando, un compagno che vive in Spagna da molto tempo, che insomma ci parlerà un po' della situazione post-elettorale. Pronto, ci senti?
Sì.
Eccoti
sì,
qua.
Sì.
Benissimo.
Okay,
allora,
benissimo.
Dicevamo, queste elezioni municipali sono state delle elezioni che hanno visto sostanzialmente il PP superare di quasi 700.000 voti, il PSOE a Barcellona, Junt, che è il sindaco, che è il candidato sindaco, superato la Colau, e in pratica lo scenario politico, in vista anche delle legislative prossime, sta mutando.
Sì. Sì, beh, no, non è niente di nuovo, cioè era proprio una morte annunciata, nel senso che da tempo si vedeva che questa tendenza al diciamo ritorno della destra, che non se n'è mai andata del resto, perché una cosa che si è sempre non si è mai tenuta presente in questi anni in Italia è che il governo di sinistra, fra virgolette, che c'è adesso in Spagna, lo è grazie, diciamo, ai partiti indipendentisti catalani e baschi, perché in realtà la maggioranza, diciamo, del voto in Spagna è a destra già in questo momento. Lo vediamo a Madrid, la Comunità di Madrid, cioè la regione e capitale, no? Con Ayuso e Almeida. Va bene, no, il discorso è che sono preoccupanti comunque i risultati, perché c'è questo ritorno a destra, c'è una comparsa in forza, diciamo, dell'estrema destra dappertutto, di Vox. È vero che Vox ha raccolto praticamente tutti i voti del, qui in Catalogna almeno, del Ciudadanos, che era un'invenzione fatta in chiave anti-indipendentista catalana.
È praticamente scomparsa, se non sbaglio.
Sì, sì, è scomparso praticamente. La cosa strana è che in Catalogna i suoi voti sono andati o a Vox o al Partito Socialista, mentre in parte anche al Partito Popolare, mentre invece in Spagna sono andati direttamente tutti a Vox e al Partito Popolare, cioè il Partito Socialista non ha tratto nessun vantaggio, no? Questo anche per dire qual è il profilo del Partito Socialista qui in Catalogna, nei Paesi Baschi. Bene, non so, di riflessioni da fare ce ne sarebbero tante. Qui nel caso del Barcellona, che è dove vivo, il problema dei comuns, no? Che hanno fatto una politica per capirsi, una politica che piace molto in Italia perché dà un certo aroma di sinistra, no? Ha questo aroma di sinistra che è autentico, è vero, perché la volontà c'è, però diciamo che è il risultato di una serie di fallimenti non riconosciuti. Cioè, quando sono arrivati l'Ada Colau e gran parte del suo team, del suo gruppo, non si può parlare di partito perché non era un partito, avevano delle belle intenzioni veramente di portare una nuova politica nelle istituzioni, così. Evidentemente si sono scontrati con la dura realtà istituzionale, e invece di riconoscerlo, perché ormai questo sarebbe stato il terzo mandato, no? Cioè, quindi sono 8 anni che stanno governando, e si sono dedicati a fare sempre di più quello che gli permettevano di fare. Cioè, adesso l'ultimo cavallo di battaglia era l'urbanismo, l'urbanismo tattico lo chiamano loro, che è fare delle zone pedonali nel centro della città, che per carità è una cosa molto carina, che ha come obiettivo ridurre il traffico, e magari ci riesce anche, però che veramente è una goccia nel mare dei problemi della città. Il cavallo di battaglia iniziale dell'Ada Colau, che era una leader del movimento, diciamo, per la casa, era appunto la casa, il diritto alla casa. Pensate che in questo periodo gli affitti, il prezzo medio degli affitti è aumentato del 40%. Colpa dell'Ada Colau? Assolutamente no. Cioè, però le sue politiche sono state assolutamente impotenti di fronte a questa tendenza speculativa del grande capitale di trasformare questa città in una specie di monocoltura, no?
Certo, poi c'è stato un periodo, soprattutto durante la crisi economica, in cui le banche sostanzialmente riprendevano gli immobili che la gente non poteva più pagare a causa appunto della crisi, attraverso delle operazioni piuttosto violente, peraltro di sgombro. C'è stato anche un movimento lì a Barcellona, se non ricordo male, che si era
Sì, questa è l'ultima cosa che l'altro ha permesso di dare tanta visibilità all'estrema destra. È una cosa particolare, eh? Pensate che il fascismo spagnolo, così come in Italia abbiamo un ritorno del fascismo, qui veramente non se n'è mai andato, cioè, ed è sempre stato molto, molto attaccato alle istituzioni e tutto all'apparato mediatico, perché se in Italia diciamo la televisione, la stampa in genere fanno schifo, qui veramente c'è un apparato mediatico d'estrema destra controllato proprio da gruppi di potere estrema destra molto, molto forte, molto potente e presente, no? E proprio nei giorni prima delle elezioni c'è stato questo fenomeno di questa una specie di impresa fatta da elementi di estrema destra, picchiatori, della gente diciamo malavita, malavitosi, che hanno organizzato addirittura manifestazioni con il pretesto di due squad che ci sono nei quartieri alti di Barcellona, contro l'Ada Colau, contro le politiche per la casa, contro la sinistra, contro gli indipendentisti, cioè tutti gli slogan tipici dell'estrema destra hanno portato in piazza per la prima volta da tanto tempo, perché qui una cosa positiva in Catalogna come nei Paesi Baschi è che i fascisti hanno difficoltà a tenere la piazza, no? Perché sempre si trovano con reazioni popolari più o meno accese, però sistematiche, no? Questa volta ci sono riusciti e non solo, hanno addirittura convocato la manifestazione, che poi non è andata bene, però perché veramente non hanno un grande pubblico, però molto mediatizzate. E questo gli ha dato una visibilità, però un po' è stata tutta la storia di Vox negli ultimi anni, no? La grande visibilità che gli hanno dato le istituzioni, certo, e i media, no? E che adesso ha portato al risultato, a questo risultato.
Sì, ci si sorprende a volte di come questi partiti dell'estrema destra improvvisamente facciano questa bolla elettorale, ma poi non si rende conto che sono sostanzialmente gonfiati, sostenuti dall'informazione, da finanziamenti che chissà, o meno lo sappiamo benissimo, certo, da dove arrivano, e quindi poi appunto cominciano a ottenere i risultati che ottengono. Senti, ma questo Xavier Trias invece della coalizione Junts, se non sbaglio, è praticamente la vecchia Convergenza e Unione, più
assolutamente, è una riedizione. Addirittura ieri c'erano dei commentatori che parlavano del voto nostalgico, no? Cioè, nel senso che ci siamo tornati a prima del movimento indipendentista, prima dell'11M, cioè del movimento delle piazze, cioè sembra che non siano passati 20 anni, no? E c'era questa nostalgia, perché qui c'era una formula del pujolismo, che era il leader indiscusso di Convergenza Unione, che era il pesce al coma, che voleva dire mettere nel barile il pesce che conquistava via via da Madrid, no? Cioè una competenza, una sovvenzione, un pezzo di... Cioè era una politica, diciamo, del ottenere piccoli risultati con negoziati, pressioni e così via.
C'era anche un blocco sociale che lo sosteneva, qualcosa simile alla vecchia Democrazia Cristiana italiana, un po'. Come...
Esattamente. Sì, l'ideologia più o meno era questa, cioè un'ideologia d'ordine, diciamo non d'estrema destra, perché pensa che quando c'è stato... questo Trias era già stato sindaco, no? E quando se ne andò venne fuori, non so se... no, sicuramente non vi ricordate, però ci fu un episodio qualche anno fa molto forte qui a Barcellona, perché scosse tutto un quartiere durante giorni, di un tentativo di sgombero di una squad storico, no? Can Vies. E ci furono appunto scontri e venne fuori che Trias di nascosto aveva pagato, diciamo, ai proprietari del luogo, che in realtà è delle Ferrovie dello Stato, aveva pagato l'affitto perché non ci fossero problemi, capito? Cioè è questo tipo di gente, questo tipo di profilo, no? Che preferisce a un certo punto pagare cose sotto banco pur di non rompere la pace sociale, no? Certo. Cosa che per esempio i socialisti non fanno, cioè i socialisti qui hanno un atteggiamento molto più aggressivo, perché hanno una sicurezza di controllo delle basi, no? Nel cinturone, quello che si chiama la cintura rossa, che anche lì ci sarebbe molto da dire, perché si continua a parlare in termini di 30 anni fa, no? e oggigiorno la composizione sociale non è più la stessa e neanche la composizione ideologica. Questi qui effettivamente erano quartieri, tutti intorno di Barcellona, che erano quartieri popolari con una forte capacità di auto-organizzazione, molte lotte operaie, e questo ormai da decenni che non è più così. Cioè adesso diciamo la classe operaia si è ridotta in numero, si è spostata verso altre zone della Catalogna, più all'interno, e qui diciamo in queste zone vivono parecchia immigrazione, molta latinoamericana, che anche lì andrebbe analizzata la composizione, perché non tutti sono diciamo classe operaia, ma c'è anche una classe media bassa, ci sono diciamo un sacco di piccoli nuclei sociali diciamo difficilmente definibili. È una situazione complessa che andrebbe analizzata, e credo che uno dei problemi della sinistra, anche quella anticapitalista della CUP, la CUP sarebbe la sinistra anticapitalista che non è entrata qui a Barcellona neanche questa volta, perché ha fatto un discorso, ha fatto il discorso che fanno, cioè non è colpa loro, semplicemente non ha sfondato, no? Mentre invece è il quarto partito in numero di presenze nei comuni a livello catalano, cioè sono molto più presenti in piccoli paesini, addirittura hanno vinto in 20 municipi, no?
Mentre invece a Barcellona hanno avuto difficoltà insomma a farsi rappresentare,
sì,
certo.
Sì, anche perché non hanno avuto assolutamente, cioè pensa che è un partito che è importante a livello catalano, che qui a Barcellona è presente in tante cose, cioè, però che non ha mai avuto partecipazione, cioè non è mai stato, dibattiti elettorali non è mai stato invitato, né alla televisione di Barcellona.
Non ha nessuna copertura catalana, mediatica, a differenza di Vox e compagnia. Prima di lasciare Barcellona ti volevo chiedere del ruolo dell'Esquerra Repubblicana, in questo contesto, sì. Cioè che ruolo ha avuto, si è sostanzialmente appoggiato la Colau, ha una posizione autonoma?
Sì, diciamo che a Barcellona ha avuto una posizione in queste elezioni abbastanza autonoma, cioè sapete che il leader è il fratello del Pasqual Maragall, che era il sindaco delle Olimpiadi, dello statuto che poi creò fu l'inizio di tutto il processo indipendentista, eccetera. Ed è quindi un personaggio di una età avanzata, come il Trias, no? Sono più o meno la stessa generazione. Che anche questa è un'altra cosa, è strano, perché veramente sono dinosauri della politica, sì, che adesso rivengono fuori. Sì. Ha ricevuto una batosta, cioè Esquerra Repubblicana a Barcellona ha tenuto un po' di più nel resto della Catalogna, però anche lì ha perso un sacco di voti, è uno dei partiti credo che ha perso più voti, se non quello che ha perso più voti in assoluto. Però qui c'è un'altra cosa da tenere presente. Pensate che se la partecipazione è stata a livello spagnolo credo del 62%, a livello catalano è stata del 53%, o il 54%, che è una cosa bassissima. Infatti c'è stato il voto di castigo, come lo chiamano qui, punitivo, è venuto dai settori indipendentisti. L'indipendentismo è sconcertato ormai da anni, perché c'è stata una sconfitta che non è stata ancora digerita e assimilata del movimento, e questo ha fatto che i partiti venissero considerati come alla stregua di traditori, no? Mm-hmm. E ora stanno scontando, perché c'è stata questa astensione dell'8% in più rispetto alla Spagna, che è un dato assolutamente anomalo, e quindi ha castigato soprattutto i partiti indipendentisti tradizionali come Esquerra Repubblicana, meno Junts, perché Junts c'aveva sempre questa possibilità di tornare all'antica Convergenza, certo, che era un partito in realtà regionalista, no?
Forse la loro base sociale non li ha mai abbandonati, mentre invece l'indipendentismo non ha più trovato nessun referente politico a questo punto.
Assolutamente, sì, assolutamente.
Senti, ti volevo riportare invece nei Paesi Baschi, perché questa elezione regionale è stata anche caratterizzata soprattutto nei Paesi Baschi da una polemica che poi ha avuto anche dei riflessi, è girato un video un po' provocatorio contraddittorio riguardo questo, perché nelle liste di EAC Bildu c'erano alcune persone che avevano fatto un percorso politico all'interno di ETA, non avevano più nessuna causa di ineleggibilità, eppure, questo lo diceva la Fiscalia e l'Audienza Nazionale, eppure insomma c'è stata tanta polemica, soprattutto da parte dei dirigenti del PP, che aveva parlato appunto della presenza di ETA e volevano addirittura sciogliere EAC Bildu, che peraltro mi sembra di capire ha avuto anche dei risultati abbastanza dignitosi in queste elezioni.
Sì, gli è andata abbastanza bene, sì. Molto esemplificativo di come è andata la campagna elettorale nel resto della Spagna. Qui in Catalogna l'altro giorno sentivo un commentatore, una commentatrice di Madrid, che diceva che veramente la campagna elettorale in Catalogna, che era stata accesa, era stata comparata con quella spagnola, sembrava un'oasi di civiltà, no? Perché veramente il Partito Popolare ha tirato fuori in questa gara che fanno ormai con Vox a chi è più fascista, per capirci, sono veramente scatenati, cioè scatenati su tutti i fronti, su quello del omofobo, su quello nazionalista spagnolo, proprio il più retrivo, eccetera, eccetera, no? Sul razzismo, tutti gli elementi del fascismo li stanno raccogliendo e potenziando, quelli di estrema destra.
C'è una bella antologia, insomma, di questa roba.
Sì. E il caso evidentemente dell'ETA è per loro un cavallo di battaglia. La cosa buffa, cioè, fra virgolette, è che in questi mesi hanno... è stata approvata una contestatissima, anche la legge sulla memoria democratica, che per me, un altro giorno se volete ne parliamo, è stato un errore, però in senso contrario, però questa legge memoria democratica, pensate che viene quasi 50 anni dopo la morte di Franco, cioè, ed è di una timidezza assoluta. Anche così, cioè, ha scatenato le ire di questa gente che adesso, per capirci, questi qui sono la gente che ha avuto ministri, che ha avuto deputati, che ha avuto durante, finché sono morti praticamente, che erano membri del regime franchista, avevano avuto cariche nel regime franchista. Fraga, che è stato segretario del Partito Popolare, diciamo, o quello che
precedeva, Emanuele
Fraga, era responsabile. Cioè, è responsabile del massacro di Vittoria, un massacro di operai in una chiesa, no? Quindi vediamo, questa gente qui, veramente il livello di cinismo che sanno mettere in campo è incredibile, è una cosa, e per loro questa demagogia sul discorso di ETA, che ormai da più di 10 anni che si è sciolta, che ha abbandonato le armi.
Hanno riassumato anche Aznar per quanto riguarda questa polemica, lui che peraltro personaggio legato anche lui al franchismo, dopo le stragi delle stazioni, dette subito la colpa a ETA, poi peraltro si è rivelato un ballone,
certo, per questo perso le elezioni quella volta, grazie a questo Zapatero, diciamo, ebbe il governo. Però no, veramente il livello del Partito Popolare è difficile, cioè quando lo si vuole assimilare alla destra europea, cioè al centro-destra europea, no, perché ci sono questi retaggi del franchismo, non solo culturale ma proprio istituzionale. Un altro fenomeno che hanno, cioè il controllo che ha il Partito Popolare della magistratura, dei vertici della magistratura, cioè di come è strutturata la magistratura in questo paese. Cioè ci sono un sacco di cose che io credo sono sempre state sottovalutate fuori dalla Spagna, quando si analizza il fenomeno Stato, grazie anche alle politiche assolutamente, come dire, sdoganatrici che hanno fatto i partiti della pseudosinistra, come il Partito Socialista soprattutto, cercando di dare questa immagine di normalità dello Stato spagnolo. Il problema dello Stato spagnolo è che non è uno Stato normale, omologabile alle democrazie, con le virgolette, europee, no? Precisamente perché c'è questo retaggio franchista che non è mai stato rinnegato, cioè non è mai stato fatto una rottura chiara, non c'è mai stata una depurazione, ma neanche un qualcosa che assomigliasse a una depurazione, no? Di tutte le strutture dello Stato. Quindi è rimasta intatta questa cultura e questa legittimità. L'altro giorno parlavo con uno in un paesino, il fabbro del paese, no? Che è una persona brava, eccetera, diceva: ah, con Franco queste cose non succedevano, lui da solo controllava tutto. Capisci? Cioè, certo. Ancora c'è questa normalità, no? della...
Certo, poi più le politiche economiche neoliberiste portano a un immiserimento di massa e a una precarietà diffusa, più c'è questa richiesta, tra virgolette, di ordine, no? di controllo.
Sì, certo. Poi dopo c'è il problema adesso delle varie crisi che si stanno accumulando, no? Cioè la crisi economica, la crisi ambientale ovviamente, e la crisi di immigrazione, perché dopo qui a Barcellona ad esempio siamo sul 20% di popolazione extracomunitaria o diciamo comunitaria, però non, infatti uno dei fenomeni che c'è stato qui a Barcellona è che è diminuito molto il numero dei votanti, però non per volontà, proprio per diritto a voto, no? Gli aventi diritto a voto rispetto alla popolazione sono diminuiti moltissimo perché c'è questa immigrazione estera, no? Chiaro, viene assimilata, cioè non è che ci siano elementi di forte razzismo in questo momento ancora qui, però sì che c'è un certo sconcerto e un'incapacità di gestire le contraddizioni che via via vengono su, no? Cioè non c'è analisi per capirsi e non ci sono politiche chiare che non siano quelle di sempre, no? Quelle repressive, quelle del che anche a questo proposito io vorrei ricordare che qui in Spagna, sotto i governi così di sinistra, eccetera, sono stati ammazzati decine di emigranti alla frontiera. Cioè che viene pagato e compensato il Marocco, un po' come abbiamo fatto con la Libia da parte dell'Unione Europea, sì, per chiudere in campi di rifugiati, cioè per massacrare, per fare pogrom, diciamo, alla frontiera di immigranti. Cioè è una situazione gravissima, brutale, che non provoca indignazione. Chiaro, tutte queste contraddizioni della sinistra alla fine sono nodi che vengono al pettine, certo, e perdi credibilità. Cioè, se sei incapace di stabilire un'alternativa coraggiosa, però che sia chiara, identificabile, alla fine la gente non ci crede più.
Certo, cioè, giustamente.